Villeggianti e residenti, buongiorno. Anche oggi informazione, informative, opinioni, proposte, amenità, curiosità e passatempo. Proposti da... E anche dalle mie parti sappiamo che il mondo al contrario va. E lo dice una canzonetta di tanti anni fa. E da dove si capisce tutto ciò? Si capisce che anche Radio Fornace ha il mondo girato un po' al contrario. Cominciano le feste natalizie, a cominciare dall'8 di dicembre. Dopo un paio di mesi, forse anche tre, che di feste non ce n'erano molte, salvo i morti e i santi, con l'8 di dicembre si aprono le feste al villaggio. Beh, non vi racconto che cosa dovrebbe succedere, perché lo sapete già tutti, avete già delle email che ve lo indicano. E l'8 di dicembre, per quello che è importante, o almeno a noi importa, è il fatto che c'è l'albero in piazza, probabilmente in piazza. Beh, l'albero, quello di Natale, infatti è proprio questi, sono proprio questi giorni in cui si può fare l'albero di Natale, o almeno si inizia. Il giorno 6 di dicembre da qualche parte dell'Italia del Sud. Ma i milanesi lo sanno che è proprio a Sant'Ambrogio il giorno 7. Ma è una festa un po' localizzata, diciamo, nel milanese. E approfittiamo di quella religiosa della Madonna Immacolata, dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre, che è rossa sul calendario ed è rossa anche per Radio Fornace e quindi riprende le attività, solo con le feste rosse, naturalmente. Ma cosa significa l'albero di Natale nel villaggio? Una cosa importante, e dovremmo stare molto attenti, è stato richiesto che gli addobbi dell'albero devono essere personalizzati, in linea teorica, ma dovrebbe essere anche pratica. Ognuno di noi deve portare un oggettino, un qualcosa, un segno, una pallina, una stelletta, qualcosa che comunque possa resistere all'esterno, da poter addobbare l'albero di Natale, questo alle 15 del pomeriggio, che così è indicata la festa. Oh, benissimo, io ho già preparato tutto. Ma attenzione, a questo oggettino non deve essere un oggetto, un vile, volgare oggetto di cui i supermercati sono già zuppi e zeppi già da un mese, gli oggetti di Natale. No, deve essere qualcosa di molto personalizzato e privato. A questo oggetto, all'atto dell'appenderlo sull'albero, ci dovrebbe fare in modo di trasmettere un messaggio, un desiderio privato, che non va raccontato bisogna dire agli altri. Per esempio, dei desideri comuni che si possono raccontare senza rovinare la privacy sono i classici desideri, che sono la salute, il lavoro, ma questo anche i maghi lo sanno, il denaro, il potere, eccetera, tutte quelle cose che si sanno. E no, in questo caso il desiderio deve essere uno e uno solo, molto piccolo, ma deve durare tutto l'anno. In effetti, deve essere un nostro obiettivo da ricercare e anche da poter mantenere. Attenzione, non abbiamo un desiderio oggi e domani lo cambiamo, ma questo fa parte del consumismo. A noi queste cose non ci aspetta. Quando passerà qualcuno a controllare l'albero, ma qualcuno che non è, diciamo, un umano, deve controllare l'albero e dice: ah, ecco, riconosco dall'oggettino chi è che ha portato l'oggetto, e deve conoscere conosce anche il contenuto del desiderio, solo lui può saperlo. e dobbiamo anche arricchirlo anche delle nostre preghiere, per preghiere intendo dire delle nostre insistenze per arrivare a esattamente quello che vogliamo. Questo è il valore aggiunto del volgare oggetto, che del volgare oggetto non ne voglio parlare. L'8 dicembre, questa è la festa nostra. Oh, vorrei raccontarvi qualcos'altro dell'8 di dicembre perché, ma perché è festa, ma voglio fermarmi qui perché c'è un altro evento che è importante. Si è riaperta la caccia. La caccia qui nel milanese. Anche nel milanese, ma è una caccia particolare che ha un nome. A fra poco. Ma quale caccia si è riaperta? Probabilmente questa caccia qui sarà stata invocata da qualcuno a suo tempo e gli si è stato dato anche ascolto. E così ricomincia. È una caccia che antica, antichissima, ma i milanesi ne sanno qualcosa. E che caccia sarebbe? La caccia di Legur a due gambe. Cioè, tradotto in italiano, la caccia delle lepri a due gambe. Sappiamo benissimo che quando le colline della Brianza erano quei luoghi abituali di villeggiatura dei milanesi, e divenne piuttosto ricorrente fra i maschi, che erano all'ombra della Madonnina, questa stranissima espressione. Andai in Brianza a caccia di Legur dei do gambo. Beh, nel nostro territorio, che segnava il passaggio fra le colline alla pianura, che era ed è ancora la famosa La Bassa, era notoriamente il luogo di elezione per la caccia alla lepre, praticata anche da Ludovico il Moro con i migliori salis, cioè i segugi d'Europa. In senso figurato, andare a caccia di lepre a due gambe avrebbe dovuto significare una sorta di rivincita dell'aggressività del maschio, ma in realtà si trattava di molto fumo o e poco o niente di arrosto. Non confondiamo la caccia con le lepri, che ci sono nel villaggio, non c'entrano assolutamente niente. E sappiamo che i Baiuscia de Milan, anche quando venivano in Brianza per una semplice scampagnata, tenevano a ripetere a loro stessi la fatidica frase, come se si trattasse di un richiamo piccante, anche se a conti fatti tutto si risolveva in una gran mangiata di minestra cuntiuregge del purcell e con abbondanti libagioni di il pincianel de Muntavegia, ma della soca nanca l'udur. Già, perché non era tanto facile il tipo di caccia che era nei sogni proibiti di quel biscera della porta della Ticinese. Beh, che sì, scappava la ghiotta occasione, di solito era perché qualche gallo milanese l'aveva in crociata una brianzola che la parlava come il GP dei Sanga. Nella bianca Brianza del tempo, roccaforte delle figlie di Maria, la ragazza Doc era un'altera di onestà inattaccabile, beh, salvo rarissime occasioni. Eppure questo tipo di caccia alla giovane donna esisteva, non in modo arrogante, violento, come ai tempi di Don Rodrigo e dei soldati della dominazione spagnola. La trovavi in maniera casereccia, bonacciona, iridanciana, ma subdola, sorniona e talvolta losca. E la caccia ai Legur coi do gambe la va avanti a mo' o la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.